Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred, the festival experience... in 23 languages.
Buongiorno, iniziamo il nostro appuntamento anche oggi, questo mercoledì 27 maggio. Io sono un po' rinco, devo dire, perché sono stato sveglio fino alle 3:30 per guardare ancora una puntata di Little Fires Everywhere. E sono alla sesta, spero di finire presto. E tu, Chiara, l'hai visto tutto?
No, sono a 5.
Ah, quindi siamo più o meno uguali. Ah, ok. A un certo punto, devo dire che alla 6 mi sono un po' sono così, ero molto preso, però un po' deluso perché mi sembra di aver capito tutto, magari non è vero, però insomma adesso mi sembra di aver capito
ma
tutto.
Ma ora tacete entrambi. Tacciamo.
Io ancora no, in realtà, cioè nel senso sono ancora un po' tormentata e confusa, quindi vediamo quando arriverò al 6.
Buongiorno comunque, buongiorno ad Angela Prudenzi
buongiorno
a Chiara Nicoletti, siamo già entrati nel vivo prima ancora
sì,
di...
Sì, alla quale stavate per svelare chissà cosa.
No, infatti, no, non si fa così. Non si fa. Però a un certo punto... ho avuto l'impressione, non so, devo andare a controllare nei credits, non so se l'hai vista anche tu, Chiara, che compare Octavia Spencer, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, proprio in un cameo. L'hai vista?
Sì.
Non l'hai vista? Non l'hai notata? Forse allora sono io che sono io un po' rinco.
Ma erano già le 3:30 di notte.
Forse sì, sarà per quello.
Era un sogno.
Come ogni giorno si festeggiano dei compleanni, oggi è il compleanno di questo grandissimo regista italiano che si chiama Giuseppe Tornatore.
Peppuccio, il grande Peppuccio Tornatore, premio Oscar, uno dei pochi premi Oscar che negli ultimi anni sono arrivati, Nuovo Cinema Paradiso, beh, insomma il regista da esportazione, lo è stato fortemente insomma fino a qualche anno fa, adesso ci sono dei suoi colleghi che si sono impossessati del mercato estero, ma lui rimane senza dubbio uno dei registi capaci di catalizzare fondi di investimento sui film che dirige, insomma, e questo è importante per tutta l'economia del cinema italiano, senza dubbio. E poi, a mio avviso, è ancora, io non amo molto il suo cinema, ma gli riconosco un talento visivo fuori dal comune, insomma, è di quei registi che, come si dice, gira tanto bene.
Vero.
Comunque, insomma, Nuovo Cinema Paradiso resterà nel mio cuore, ecco, negli anni, perché c'è quella scena, insomma, che tutti richiamano, ricordano sempre, dei baci, che è una, no?
Bellissima.
Meravigliosa. Un compleanno di un grande attore, insomma grande, un attore abbastanza conosciuto, fratello d'arte anche, che si chiama Joseph Fiennes, fratello di Ralph Fiennes, che abbiamo visto di recente in varie serie televisive, dico bene?
Sì, io non sono una grande Chiara segue forse Chiara?
Sì, no, diciamo che lui ha avuto un momento molto buono, no? Negli anni 90, complice Shakespeare in Love, e poi diciamo per quanto mi riguarda ha fatto una serie di film minori, seppur diretto da grandi registi, però non, ecco, le sue performance non mi sono risultate memorabili, però magari però devo dire che si è ripreso tantissimo, cito Federico, per quanto riguarda le serie TV, non a caso partecipa a due importantissime, se non importanti, serie TV. Una è American Horror Story e l'altra è The Handmaid's Tale.
Infatti,
quindi
il cattivo
titoli,
proprio.
Esatto, due titoli importanti, specialmente The Handmaid's Tale, che non è solo una serie TV, ma è proprio veramente un esperimento sociologico e letterario importante.
Un altro attore americano, questa volta non inglese, relativamente giovane, che sicuramente la Nicoletti conosce benissimo, è Chris Colfer.
Sì, l'ho anche intervistato. L'ho intervistato al mio unico Tribeca Film Festival del 2012, perché lui aveva scritto la sceneggiatura di un film che si chiamava Struck by Lightning, ambientata in una scuola, quindi era un, ditelo voi, coming of age, l'avete detto, va bene. Ma non fa niente, faccio finta che l'abbiate detto, e nonché protagonista e anche vincitore di un Golden Globe di Glee di Ryan Murphy, serie dove cantava e si è anche distinto perché la sua storia nella serie era molto importante, perché era il ragazzo che faceva coming out, che doveva passare attraverso episodi di bullismo, lasciava la scuola per un periodo, tutta una serie di difficoltà che Ryan Murphy, come sapete, sa raccontare benissimo, e Chris Colfer è stato bravissimo a veicolare queste tematiche, oltre a cantare molto bene.
Vedo che state lasciando per ultimo insomma il migliore, cioè Christopher Lee.
Ah, certo.
Un'icona, un inglese. Insomma, questo non perché te lo sei dimenticato? Vabbè, tutti gli attori inglesi.
No, lo lasciavo in fondo.
Oggi,
lo lasciavo in fondo perché,
per importanza.
Che, tra l'altro, non l'abbiamo nominato, perché vi ricordate che l'ho incontrato in aereo. Ne abbiamo parlato.
Vero. No, vabbè, insomma, però signor attore, tantissimi anni di carriera, anche perché è vissuto tipo 95 anni, 280 film e passa sulle spalle, non ha mai avuto un premio Oscar nonostante tutta la sua grande attività, però è un'icona del cinema un po' horror, diciamo. Chi non lo ricorda come Conte Dracula nella serie della Hammer Film, e poi in tanti altri titoli famosissimi, insomma 007, anche nel Signore degli Anelli, come facciamo a dimenticarlo? E beh, insomma, io lo amo molto, la sua figura così allampanata, alta, faceva paura anche un po' a guardarlo e basta. E, insomma, un attore di cui dovremmo ricordarci più spesso e non lasciarne la memoria solo ai, come dire, ai patiti del cinema di genere.
Io voglio fare gli auguri anche però a Paul Bettany, a proposito di britannici, anche se lui è britannico di nascita ma poi diventato statunitense.
Che ha sposato, perché... sappiamo chi ha sposato, vero?
Ah no, questo è film gossip, vai.
È Jennifer Connelly, la ricordate? Ah, Jennifer Connelly, sono sposato.
Ma l'aveva conosciuta sul set di Beautiful Mind?
Questo non te lo so dire. Questo
non so, c'era una volta in America.
Non lo so dove si sono conosciuti. Però
no, Jennifer Connelly, dico, c'era una volta in America.
Tanto Paul Bettany, ricordiamo il magnifico Visione in Avengers, fa anche una parte molto commovente, seppur supereroistica. E chiudo.
Vorrei ricordare, per chiudere questo primo spazio insieme, che nel 1933 i tre piccoli porcellini sono stati distribuiti, diciamo, cinematograficamente, ed è stato il primo film di animazione ad essere premiato dagli Oscar, sapevate?
E qui potrebbe partire la canzone, se solo avessimo voglia.
Chiara, dai.
Posso dire.
E siamo anche tre. Siamo tre piccoli porcellini.
Siamo tre fratelli.
Ecco. Nessuno ci dividerà tra
la.
Federico, fai la pausa.
E siamo arrivati, perché insomma soltanto in queste settimane abbiamo la possibilità di avere questo spazio e quindi lo sfruttiamo, al Fred Palme, o Fred Palm se vogliamo dirlo in inglese, è lo spazio che ci permette di ricordare film che sono passati al Festival di Cannes in passato e nel 1971 c'è un film che il cui titolo originale era The Go-Between di Joseph Losey, che ha vinto il gran premio al Festival di Cannes, che in italiano si chiamava Messaggero d'amore, dico bene?
Eh sì, Messaggero d'amore. Non bastava il messaggero semplicemente, insomma, ma infatti che cosa un ragazzino che si chiama Leo fa proprio il messaggero, nel senso che si ritrova durante una estate calda, siamo agli inizi del Novecento, a portare le lettere d'amore di una bellissima giovane donna che si chiama Marian, interpretata dalla straordinaria Julie Christie, ha il suo amante che come da copione è il fattore di questa ricca famiglia. E naturalmente, essendo un amore proibito, nessuno deve scoprire che tra di loro c'è questa passione e storia travolgente. Insomma, non aggiungo altro, spero che possa passare in televisione presto, così lo potremo consigliare.
Bene, mentre nel 1977 ha vinto la Palma d'Oro un film di due grandi registi italiani, i fratelli Taviani. Il film si chiama Padre Padrone, con Omero Antonutti, quel grande attore che credo ci abbia lasciato anche lui un po' di anni
fa. Sì, è morto l'altro anno, mi pare, due anni fa, sì.
Film, insomma... non un film leggero, ecco.
No, allora, adesso Chiara non ha il coraggio di dire che cos'è questo film, perché a suo modo è un coming of age.
Tratto, sì.
È così, perché è la storia di un giovanissimo pastore sardo, la storia è scritta da Gavino Ledda, che racconta la sua vera vita, perché da ragazzino povero fu mandato dal padre a seguire le pecore all'aperto in Sardegna, e quindi c'è tutta la storia del suo apprendistato alla vita, cioè lui bambino che è costretto a diventare grande sacrificandosi e soffrendo e lavorando come fosse un adulto.
È un coming of age relativamente violento, forse non è il termine giusto, però sicuramente...
No, vabbè, lo so, la mia era una provocazione, però insomma...
No, è così. Come sapete, io vedo il coming of age sempre quando c'è un momento di brutale cambiamento che ti porta a avere delle... mi piace chiamarle epifanie.
Beh, però non necessariamente deve essere brutale, no? O sì?
No, brutale. Beh, in questo caso... Okay. In questo cioè nel senso brutale, nel senso un cambiamento relativamente radicale, ecco.
Beh, in questo, sia il romanzo che film da cui è tratto, ovviamente raccontano però un cambiamento vero e profondo, perché questo ragazzino nelle lunghe ore di solitudine scopre di avere voglia di sapere, no? E quindi poi diventa lo scrittore che ha vinto un sacco di premi con i suoi libri, quindi insomma, l'estate, gli inverni che è costretto a passare al freddo, al vento o al sole a picco, insomma, gli sono serviti per scavare dentro di sé e trovare una forma per esprimere tutto il suo disagio.
Mentre nel 2007, il 27 maggio 2007, ha vinto la Palma d'Oro un film di un altro film, non proprio una commedia, come dire, quattro mesi, tre settimane, due giorni di Christian Mungiu.
C'è sempre
stato Mungiu o Mungiu. Beh, però un gran bel film, insomma, io ero molto contento che ha vinto quello a suo tempo. Nel 2007 ero già là, mi era molto piaciuto.
Beh, film doloroso e toccante.
Sì, infatti. Ultima palma che ricordiamo oggi è quella per un altro film doloroso e toccante, ovvero Amour di Michael Haneke, o Haneke credo si dica,
Haneke,
che fa dei film meravigliosi secondo me, sempre, non lo so cosa ne pensate voi.
Tanto, sì.
Si piange, qui si piange.
Sì, sono film strazianti che però, come dire, aprono a degli interrogativi esistenziali e interrogativi etici che fa sempre bene affrontare, e quindi insomma ben vengano registi che hanno questo tipo di capacità.
Bene, state ascoltando The Soup of the Day, il morning show di Fred Fin Radio. Ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco con qualche notizia che riguarda il mondo del cinema in Italia. Abbiamo parlato qualche settimana fa di un fondo di investimento, no, un fondo di investimento, cosa dico? Di un fondo di supporto alle maestranze che lavorano nel mondo del cinema, e in particolare ce ne aveva parlato Cristina Triarone, presidentessa dell'Associazione delle Film Commission Italiane, perché questo è un progetto che vede la collaborazione delle Film Commission, ma insomma la sostanza arriva da Netflix. Credo che ci siano delle novità per quanto riguarda questo fondo, che ci racconta Angela Prudenza. sì.
Sì, questo fondo è importante, 1 milione di euro, e va a fondo perduto a quanti ne faranno richiesta, perché vuole sostenere quelle maestranze che sono rimaste senza stipendio in questi mesi in cui qualsiasi produzione è stata bloccata. Non si sa ancora, lo ripetiamo un'altra volta, per quanto ancora le produzioni saranno bloccate, però è importante che Netflix, che sta investendo così tanto nel nostro territorio, che sempre investirà di più, abbia deciso di farsi carico, non aiutando le produzioni a produrre, ma aiutando le maestranze a sopravvivere in questi mesi duri per tutti. Quindi un fondo interessante, perché va alle persone giuste.
E come si fa?
Online c'è un bando, e poi insomma credo che tutte le produzioni che parteciperanno saranno controllate, capiranno, ci saranno delle linee guida che io adesso non ti so descrivere, insomma, e grazie a queste linee guida il fondo sarà ripartito a chi ha più bisogno di ricevere finanziamento a fondo perduto.
Ok, va bene, ci ascoltiamo una canzone, fra poco torniamo insieme al nostro così ospite del mercoledì, che è Mauro Gervasini, che ci parla del nuovo numero di Film TV. Ed è mercoledì, e come ogni mercoledì arriva puntuale Mauro Gervasini. Buongiorno, ciao Mauro.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Ormai veramente sei come, non so come dire, la donna della pulizia che arriva il mercoledì da me. Non volevo, insomma, sminuirti.
No, beh, ma ci mancherà.
No, nel senso che sei regolare, ecco. Per parlarci del nuovo numero di Film TV che ha in copertina Boris. Copertina dedicata a Boris, 10 anni dopo ancora la miglior commedia italiana sul presente.
Esattamente.
E su questo ovviamente
una festa.
Do la parola anche a Chiara, perché so che lei è una fan.
Ci vuole la sigla che volevo cantare, gli occhi del cuore. Perché diciamolo, Boris racconta diciamo così di una troupe sui generis che sta girando una bella soap alla Beautiful, che appunto gli occhi del cuore, quindi da lì prende tantissimo in giro, rappresenta tantissimo non solo quel mondo cinematografico e televisivo che noi lavorando in questo mondo conosciamo bene, ma anche un po' una bella parodia di come siamo messi nella società italiana, e quindi un bel rewatch quello che ci ha fornito Netflix in questi giorni. Mauro?
Sì, allora l'occasione è stata esattamente questa, più che l'anniversario, il fatto che la serie intera, 3 stagioni credo, tu sei più esperta di me, ma mi pare 3 stagioni, sia disponibile su Netflix, e quindi naturalmente può essere in qualche modo vista anche da un pubblico che magari non l'ha seguita in contemporanea rispetto alla sua prima trasmissione. E io credo che l'effetto su cui sperino coloro che hanno avuto quest'idea e che si sono impegnati per prendere i diritti sia un po' quello che è successo con Friends, perché anche Friends, nonostante sia considerata un evergreen, però nel momento in cui è stata rimessa a disposizione sulle piattaforme ha di nuovo avuto un grande successo, quindi forse superiore addirittura alle aspettative, visto che si pensava che tutti coloro che ne fossero che potevano essere interessati a questa serie l'avessero vista. A parte che non è escluso che ci siano tanti che la rivedono, e questo vale anche per Boris, che poi si presta, perché le puntate sono spesso autoconclusive, quindi comunque uno può rivedere anche dei singoli pezzi e ridivertirsi. E allora abbiamo pensato di fare un numero che fosse un pochettino una festa di compleanno, però gioiosa, no? Nei confronti di una serie televisiva che ha fatto davvero un pezzo di storia del cinema e della televisione italiana. Dico cinema perché poi è stato tratto anche un film che ha avuto un notevole successo anche in sala, quindi comunque diciamo la filiera è stata lunga, no? di questa produzione. Molte cose sono accadute da quando 10 anni fa è stato inventato Boris, però quello che non è cambiato, che mi sembra di poter dire che non sia cambiato, anzi se è possibile è peggiorato, sono i rapporti di lavoro tra virgolette che Boris metteva in scena, perché quella che era quella tipologia di lavoro che all'epoca sembrava, diciamo così, un'eccezione esecrabile, sulla quale però gli sceneggiatori erano riusciti a imbastire una vera e propria commedia all'italiana, oggi purtroppo, anche prima del confinamento, anche prima della pandemia, è diventata la regola, lo sfruttamento degli stagisti, il tormentone degli straordinari, no? Gli straordinari non pagati, e quindi il genovese che chiede a Enzo Cattani, il boss, e dice: ma mi devi ancora i soldi di un anno e mezzo fa, di un'estate e mezza fa? E lui gli risponde: ma tutto il tempo che è passato ancora stai a pensarci. Cioè diventa veramente un, capite? Quindi credo che da quel punto di vista gli sceneggiatori ci avessero azzeccato. E poi naturalmente non possiamo non citare che è purtroppo una delle cose che, sì, che è cambiata rispetto all'epoca, è che purtroppo uno degli autori, Mattia Torre, non c'è più, è scomparso prematuramente l'anno scorso, e naturalmente questo credo che sia implicitamente anche un omaggio a una persona che era considerata diciamo uno dei migliori sceneggiatori della sua generazione. Stavo per dire uno dei migliori sceneggiatori emergenti, come in un suo testo, perché Mattia comunque aveva più di 40 anni e solo in Italia si è considerati ancora emergenti a 40-45 anni. Quindi voglio dire,
mi viene in mente quella battuta in figli, suo film Possimo, sì, sceneggiato Possimo, sì, in cui lui fa un esempio di delle varie famiglie, e quando parla dei ventenni con figli dice: ma in Italia quelli non li abbiamo.
Esattamente.
Cioè, esattamente. Lui era, diciamo che Boris ha aiutato a scoprire Mattia Torre insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, e a scoprire questo modo quasi comico, drammatico, satirico di rappresentare la realtà, che ancora appunto, come dicevi tu, ci rappresenta tantissimo. Ecco, non c'è una battuta o un'amara scoperta che non sia, ecco, qualcosa di attualissimo.
Stiamo parlando di Boris, la serie che è possibile rivedere su Netflix, a cui è dedicata la copertina del nuovo numero di Film TV. Con noi c'è anche Mauro Gervasini, oltre a Chiara, e ritorniamo, ci fermiamo, ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco per parlare ancora del nuovo numero di Film TV. Oltre alla copertina dedicata a Boris, vedo che sempre sulla copertina sono richiamati alcuni articoli. Uno è un omaggio a Michel Piccoli, poi c'è un'intervista a Ginevra Elkham per il film Magari, che, di cui abbiamo parlato anche noi, e poi un articolo che mi sembra molto interessante, che si chiama Come sdoganare Clint ed essere felici sui tempi in cui Eastwood non piaceva ancora a nessuno. E vorrei che Mauro ci dicesse due parole su questi tre aspetti.
Sì, cominciamo dal fondo, perché la ricorrenza si avvicina. Domenica prossima Clint Eastwood compie 90 anni, e quindi naturalmente già sono cominciate i festeggiamenti per una data comunque così importante di un cineasta, di un uomo di cinema che peraltro, lo ricordo, è tuttora attivissimo, perché sta lavorando a un nuovo film. Quindi voglio dire, davvero Clint anche in questo è eccezionale. Allora, il servizio che c'è su Film TV è un servizio particolare, perché è stato scritto da due giornalisti che naturalmente anche sicuramente molti degli ascoltatori conoscono, cioè Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, che a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 furono di fatto della grande stampa quotidiana gli unici a, diciamo così, rivalutare, anche se il termine forse è inesatto, perché furono i primi comunque che cominciarono a pensare che Clint Eastwood fosse davvero un grande cineasta. Furono i primi, insieme a Francesco Ballo, che era il docente di cinema dell'Accademia di Brera, che scrisse la prima monografia insieme a Riccardo Bianchi dedicata a Clint Eastwood nel 1986, però diciamo più da un punto di vista accademico, tra virgolette. Invece Roberto e Mariuccia furono davvero i primi giornalisti a osare l'inosabile, tra l'altro su un foglio non qualunque, perché era il Manifesto, quindi un giornale schierato ovviamente in maniera molto netta politicamente, e loro andavano a parlare molto bene di alcuni film di un cineasta che era considerato l'emblema del forse posso addirittura arrivare a dire dell'imperialismo americano, smontando di fatto alcuni degli stereotipi che circondavano la figura di questo regista, che peraltro poi devo dire nella complessità che per fortuna fa parte della vita collaborò per tanti anni, furono soci oltre che spesso hanno fatto film assieme con un regista che si chiama Don Siegel, che invece per contro era un ultra progressista, quindi insomma avevo il diavolo e l'acqua santa che si erano un pochettino messi assieme per fare film meravigliosi, tra i quali Fuga da Alcatraz, tanto per dirne uno. Ma l'atteggiamento di Roberto e di Mariuccio sul manifesto scatenò un vero pandemonio che viene ricordato all'interno di FinTV. Cito soltanto il fatto che Nanni Moretti scrisse una lettera scandalizzata al giornale, per dire, proprio perché di fronte alle recensioni positive di un film come Coraggio fatti ammazzare, che veniva veramente considerato come l'apoteosi del fascismo tra virgolette, quando invece Roberto Silvestri e Mariuccio Sciotta ci avevano visto benissimo, è uno dei migliori film secondo me del Clint Eastwood dell'epoca, veramente un film di grande complessità, e loro, gli va dato atto che sono stati i primi a dirlo, a scriverlo e naturalmente a pensarlo, e quindi ripercorrono questa epopea. Quindi noi festeggiamo in questo modo il grandissimo Clint Eastwood, è un servizio molto bello secondo me. Poi Michel Piccoli, allora di questo mi sono occupato direttamente io. Piccoli è uno dei miei attori preferiti, lo è sempre stato, non solo perché è un grande attore, questo lo sanno tutti, lo riconoscono tutti. D'altro canto basterebbe un dato: lui ha incrociato nella vita alcuni dei maggiori registi a lui contemporanei, con quasi tutti ha fatto più di un film. In alcuni, in almeno tre casi, Buñuel, Marco Ferreri e Claude Sauté, ne ha fatti più di cinque. Cioè stiamo parlando di un attore del quale i registi si innamoravano. Solo che se uno l'anno 1968, l'anno in cui esce il primo film che lui ha fatto con Marco Ferreri, che si intitola Dillinger è morto, un capolavoro, lo stesso anno esce L'amante di Claude Sauté. Allora, se uno vede Michel Piccoli, lo stesso anno, Michel Piccoli nel film di Sauté e poi lo rivede in quello di Ferreri o viceversa, impazzisce, dice non sa come collocarlo, dice ma che attore è questo? Com'è possibile che faccia un ruolo diciamo così un melodramma d'autore così caldo dal punto di vista narrativo e poi uno straniamento totale al limite dell'assurdo, del teatro dell'assurdo, della follia, in un film tutto girato in un appartamento e nella cucina di Tognazzi, perché Dillinger è morto è girato nella cucina vera della casa di Tognazzi, tanto per dire. Quindi siamo nel pieno della follia. Ecco, Michel Piccoli era un sovversivo della recitazione, lo è stato e io credo che sia questo il motivo per cui per esempio Buñuel se ne innamorò, anche magari facendogli fare, pensate che nel 1974, questo l'ho scritto perché l'ho scoperto quasi casualmente, Piccoli litigò con il suo agente perché il suo agente non voleva che recitasse nel Fantasma della Libertà di Buñuel perché il ruolo era troppo piccolo, e naturalmente Piccoli gli disse ma figurati se io dico di no a uno come Buñuel, e licenziò l'agente e da allora non ne ebbe più uno, cioè non aveva più avuto agenti e si rappresentava da solo praticamente, e nonostante questo ha fatto quasi 200 film, quindi ha lavorato tantissimo perché gli piaceva, insomma era veramente è stato un grandissimo personaggio al di là dei personaggi che ha interpretato sullo schermo, e quindi mi è piaciuto, come dire, per esempio io parto nel pezzo dal ricordo che ha fatto Marco Bellocchio di Piccoli. Bellocchio ha fatto con Piccoli un film che si intitola Salto nel vuoto, e è un film particolare perché è il primo film con cui Bellocchio ha vinto il Davide Donatello ed è anche l'unico film con il quale Piccoli ha preso un premio di grande importanza, perché ha vinto la Palma d'Oro come miglior interprete maschile al Festival di Cannes. Ma attenzione, perché la cosa singolare è che lui ha vinto questo premio doppiato, perché il film era un film italiano, quindi è stato presentato nella lingua ufficiale del paese in cui era prodotto, e lui era doppiato da Vittorio Caprioli, quindi il più importante premio che ha vinto Piccoli non lo ha vinto con la sua voce, naturalmente per i francesi questo è incredibile, No, ma la cosa veramente fantastica è che Bellocchio, secondo me l'ha fatto apposta oppure è inconsapevole, però è meravigliosa, ha detto che la cosa che ricordava di più del lavoro che ha fatto con lui era questa voce bellissima che aveva, però nel film era doppiato. Devo anche dire che, ricollegandomi all'ultimo grande film che ha fatto piccoli come attore, che naturalmente Habemus Papam di Nanni Moretti. Nanni Moretti andò di persona, questo l'ha raccontato lui, andò di persona a Parigi a incontrarlo. In realtà sapeva già benissimo che il ruolo doveva essere di Piccoli, ma voleva essere sicuro che Piccoli fosse in grado di recitare in italiano, perché assolutamente non lo voleva doppiare. Quindi noi siamo passati da Un salto nel vuoto, che vince tutto l'invincibile, in cui era doppiato, a Habemus Papam, in cui avrebbe potuto doppiarlo ma non voleva assolutamente, perché doveva parlare in italiano con l'accento francese, insomma doveva essere Piccoli al 100%. Quindi insomma, e poi dopo ho avuto la grande fatica di dover scegliere 10 film. Noi facciamo queste filmografie essenziali, a volte arriviamo anche a 15 film, però diciamo 10 è il numero standard. I 10 film che consiglio io a
dicene lettori, 3 di, perché abbiamo ecco, tempo per 3 dicene, dici ecco, la tua
allora uno è Dirigere morto, che ho già citato prima. Due, Il commissario Pelissier, che sarebbe Max Le Ferrailleur di Claude Sautet, che per me è un capolavoro. E poi il terzo, ma forse Ritorno a casa di Manuel De Oliveira, che trovo sia uno dei più bei film del regista portoghese, perlomeno tra gli ultimi. Ecco, direi questo tre. Ma è veramente difficile con Piccoli, perché avendone fatto quasi 200, sceglierne 10 è davvero una tortura.
Tu di questi 200 quanti ne hai visti?
No, vabbè, alcuni non li ho mai visti, ma ci mancherebbe, anche perché considerate che lui ha cominciato nel 1949, ma fino al Disprezzo di Godard, che se non ricordo male del 62-63, è stato un regista di film popolari, spesso in secondo piano, quindi insomma non aveva non era sempre, diciamo, non ha avuto sempre lo stesso status di protagonista. Però attenzione,
prima del Disprezzo aveva fatto 30 film,
ecco appunto, quasi. ne aveva già fatti parecchio, e poi ha avuto anche, di cui so pochissimo, però aveva avuto anche un'importantissima carriera teatrale parallela, forse non 200 spettacoli ma poco ci manca, quindi veramente del resto è morto anche a 94 anni e ha lavorato fino a pochi anni fa, quindi effettivamente ha avuto anche una carriera davvero lunga.
Mauro, potremmo stare ore a parlare di Michel Piccoli, ma purtroppo dobbiamo chiudere qui l'appuntamento di questa settimana. Vi ricordo che Film TV è in edicola ed è il caso di comprarlo, non solo per Boris ma soprattutto per l'articolo di Mauro Gervasini che ricorda Michel Piccoli, ma anche per, secondo me sembra molto interessante, l'articolo su Clint Eastwood. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, come sempre grazie ancora per essere sempre disponibile così,
grazie a voi,
dal nostro appuntamento grazie settimanale, buona giornata,
ciao a tutti,
ciao Mauro, ciao ciao. Tra le tante cose che stanno riaprendo in questo periodo, ne segnaliamo una che riprende il 29 maggio, ovvero a Cinecittà riaprono il MIAC, che sarebbe il nuovo museo dell'audiovisivo e del cinema italiano, e anche Cinecittà si mostra, che è un'esposizione che è sempre, ma Cinecittà, Chiara, ne sai qualcosa di più tu?
Eh sì, allora Cinecittà si mostra, ti fa fare un viaggio nella storia appunto del cinema italiano e degli studios, quindi c'è un tour guidato con delle guide che ti portano sui set, i grandi set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme, Firenze del 1400, quindi tornare indietro nel tempo e nel cinema italiano attraverso questa passeggiata dentro gli studios di Cinecittà.
Vedo che sono 40 ettari di spazio con i set monumentali all'aperto, anche beh, interessante, dai. Mi piacerebbe andare a vedere una volta tutti i weekend, a partire di nuovo da questo venerdì 29 maggio fra le 10 e le 18:30 a Cinecittà. Qualche giorno fa Angela Prudenzi ha lanciato una sfida alla nostra Ilaria Gomarasca quando parlavamo di Mystic Pizza, il film del 1988, credo, 87-88 con Julia Roberts, che passava in TV una di quelle sere. Allora è venuto fuori il discorso che è presente nel film, che riguarda un ingrediente, degli ingredienti segreti per la pizza di Mystic Pizza. Allora Angela, che non se ne lascia sfuggire una, ha detto: lanciamo una sfida sfida alla Gomarasca che scopra questo ingrediente segreto. Surprise, surprise, Ilaria Gomarasca è qui con la risposta. E ci sono ovviamente anche Chiara e Angela per controbattere, se non sono d'accordo o meno.
Sì, io sarò sicuramente d'accordo. Ho carta e penna per segnarmi l'ingrediente segreto. Quindi sì, vai.
Però sai che la Nicoletti napoletana è difficile.
È vero, è vero.
Allora, Ilaria, vai, vai.
Ciao, buongiorno a tutti innanzitutto, e grazie mille Angela per aver lanciato questa sfida che trovo sia fantastica, che non mi ha lasciato dormire per alcune notti, perché ho riflettuto tanto su cosa poteva essere questo ingrediente misterioso. Allora, per trovare la risposta, ovviamente ho riguardato il film, come avevate suggerito di fare, e in effetti secondo me il segreto di questa pizza succulenta che tutti vogliono sta nelle origini di della signora Leona, che è la pizzaiola appunto, che era la capa delle tre ragazze di cui parla il film. Quindi Leona e anche le tre ragazze non sono altro che delle discendenti della comunità di origine portoghese che vive nel Connecticut. Quindi sicuramente questo ingrediente, sto cercando di creare la sostanza, ma ora vi dirò che cos'è ma è sicuramente legato al fatto che appunto che loro sono portoghesi, tant'è che lei dice a un certo punto: è mio nonno che mi ha dato la ricetta. Quindi secondo me l'ingrediente segreto è il piripiri,
che è quello che si mette anche nel pollo. Il piripiri,
sì, nel senso, il piripiri è una salsa piccantissima in cui troviamo dentro appunto cipolla, aglio, peperoncino e tantissime spezie che fanno parte proprio della tradizione gastronomica portoghese, come per esempio la paprika, appunto il coriandolo, piuttosto che l'estragone, il basilico e l'origano. Le troviamo tutte in questa piripiri sauce. Quindi mi sono detta: magari la signora Leona, quando le ragazze non vedevano, sa che te buttava dentro una cucchiaiata di piripiri dentro nella salsa. Ecco, questa è la mia.
Che delusione, io pensavo qualcosa di diverso, di più. Sì.
Sai, soprattutto perché delusione? Perché è abituato a mangiare la pizza rigorosamente napoletana, per quello che riguarda me, ma sicuramente anche
brava
Chiara, è l'idea che tutta questa l'aglio. Siamo matti appunto.
Marinara, però ecco, adesso mi sembra un po'
vabbè, ma quella
mi fa un po' ansia.
Sì, ma ricordiamoci che questi sono americani, ragazze.
Esatto.
Quindi,
americani di origine portoghese, quindi c'è ben poco
americani
di napoletano.
Di origine portoghese, ma l'avete visto il film? Ci sono tre strati di mozzarella, cioè la pizza è soffocata addirittura, se però non siete convinti, quello che io vi posso, o delusi ancora peggio, quello che posso proporvi è di andare sul sito di Mystic Pizza e ordinare una frozen pizza che arriva direttamente dal Connecticut con l'ingrediente misterioso annesso.
No, comunque tu scherzi, a parte no, cioè non, forse non scherzi, perché lo si può fare, e peraltro il ristorante Mystic Pizza quindi esiste ancora, vero Ilaria, me lo confermi?
Esatto, sì, infatti volevo dire anche questo, che quello che è divertente è che il ristorante esisteva prima e che è stata la scenarista Amy Jones a finirci dentro un'estate quando era in vacanza, e appunto essere ispirata da questo luogo, tant'è che sono proprio lì che le tre ragazze, in quanto cameriere, si incontrano, ed è un po' il luogo dove si svolge il tutto. Però appunto la cosa divertente è che all'inizio questo Mystic Pizza era un po' titubante all'idea di dover chiudere per qualche settimana per ospitare il set del film, e poi invece adesso si è andata a guardare sul loro sito, hanno addirittura due negozi e una pagina solo di merchandising, quindi devo dire che il team sicuramente non gli ha fatto male.
A cui abbiamo già attinto io la gomarasca, perché ovviamente non potevamo non ordinarci la t-shirt di Mystic Pizza.
Veramente. Comunque, a proposito della pizza, della frozen pizza ordinata direttamente dal Connecticut, io vorrei ricordare che invece la nostra amica Lilia di New York compra la pizza surgelata da Napoli, che arriva a New York congelata con il ghiaccio secco, quelle cose, sai, quelle cose che mantengono, e arriva in 48 ore a New York, e lei dice che è anche buonissima e costa soltanto tipo $14, per cui lei diceva: figurati se la faccio, io la compro e arriva direttamente da Napoli. Ma infatti, quindi il prossimo collegamento è con New York, per sapere della pizza napoletana a New York,
ma anche da Napoli volendo, dai, noi siamo più Napoli, vicini
proprio. infatti dobbiamo individuare lei me l'ha detto chi è questa famosa pizzeria che consegna in via così intercontinentale, adesso non me lo ricordo, ma indagherò. Va bene, scusa di nuovo Chiara?
La più famosa cinematograficamente parlando è Da Michele.
No, non so se è quella che consegna così in questo modo, però Da Michele c'è anche a Los Angeles, c'è a Parigi, a New York, insomma ha creato una rete, insomma un impero. Vabbè, grazie a Ilaria Gomarasca, è sempre un piacere sentirti, preparati per la prossima ricetta e spero che Angela sia soddisfatta di questo, un po' delusa.
Però felice perché Ilaria ha assolto il suo compito.
Tu che ogni sabato comunque Prudenzi fai la pizza, questo sabato potresti provare anche a metterci un po' di piripiri.
Sì. E anche tre strate di mozzarella.
Anche tre strate.
Se vuoi provare una vera slice of heaven, ora sai come fare.
Certo, la slice of heaven la vogliamo tutti. Grazie ancora a tutti, in particolare grazie a Ilaria. Noi continuiamo con Chiara e Angela, ovviamente, il nostro Soup of the Day e il morning show di Fred Film Radio. E come ogni giorno arriva la nostra annunciatrice preferita, Angela Prudenzi.
Allora, la vostra annunciatrice preferita oggi ha cercato di pensare anche a quegli ascoltatori che amano il calcio, che oltre al cinema sono anche appassionati di calcio, e ha scoperto che alle ore 21 Sky Sport 1 viene trasmesso il film Best, un film dedicato al calciatore George Best, che è stato uno dei calciatori più amati in Inghilterra, un successo pazzesco negli anni 60, ha vinto di tutto, ha vinto anche il pallone d'oro nel 1968, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto quello che si poteva vincere insieme al Manchester, la sua squadra, i Rossi, però che cosa ha fatto? È stato anche travolto da tutto quello che aveva fatto, cioè i grandi guadagni, donne, insomma, ha sperperato tutto, perché è uno che ha bruciato la vita, tanto che è finito miseramente, ha avuto problemi di salute incredibili, si è ritrovato letteralmente in mezzo alla strada, letteralmente significa che chiedeva l'elemosina, quindi una storia veramente tragica, e è morto molto presto per conseguenza tutta questa vita sregolata che aveva avuto all'età di 59 anni. Però una figura veramente da conoscere per chi non la conosce, a interpretarlo è l'attore John Lynch. Per ritirarsi su invece un po', perché questa è una storia triste, al Cine 34 alle ore 23 c'è uno di quei titoli imperdibili, cioè Porotalco di Carlo Verdone. Insomma, ora Carlo Verdone è un po' come Woody Allen, quando capita bisogna bersi proprio tutto il bicchiere fino in fondo, perché ti riporta su. Poi questo è veramente un film di culto, perché chi non si ricorda di Carlo Verdone, che va in giro a vendere le enciclopedie, insomma, si chiama Sergio nel film, è proprio lì poverino, timido, impacciato, non sa come muoversi.
non vorrebbe fare altro ma non riesce a fare che quello, ha una fidanzata con la quale non va bene niente, però poi a un certo punto gli capita di entrare nei panni di qualcun altro, nel senso che incontra una bellissima collega e di questa collega un po' si innamora, se ne invaghisce e per conquistarla si inventa una vita che non è la sua, cioè si inventa di essere Manuel Fantoni, un uomo che ha avuto di tutto, proprio di tutto, esperienze a non finire. C'è una famosa battuta in cui dice: io sì, mi sono fatto di droga, io andavo di qua, andato di là, poi sono andato con tutti gli uomini e le donne, perché la vita va vissuta in maniera globale, insomma era uno che viveva in maniera globale. E poi il film è veramente di culto, anche perché ci sono talmente tante situazioni che fanno ridere, insomma, che è uno di quelli proprio indimenticabili. Ora non so se vi ricordate, tra le tante cose c'è anche il momento in cui lui che racconta, vantandosi, no, di conoscere qualsiasi persona e di qualsiasi attore, racconta anche i gusti sessuali, in cui dice di Burt Lancaster: eh sì, ma quello è un po' così. E allora: come no, pure Burt, insomma Burt no, è rimasta famosissima. Allora per rilassarsi dopo George Best, insomma, credo che il buon Carlo Verdone nei panni di Manuel Fantoni accanto a una spumeggiante Eleonora Giorgi possa essere giusto per chiudere la serata.
Grazie, devo dire, io Borotalco è proprio il mio film preferito di Verdone. Guarda, lo rivedrei veramente volentieri, poi con la Giorgi nel momento in cui era popolare e famosa.
Era bellissima. Come so ste olive sono greche.
Grazie Angela. Quindi stasera TV, io vi consiglierei Borotalco, però insomma anche George Best è una, io vivo come sapete in Inghilterra da tanto tempo ed è veramente una celebre, è stato una celebrity ed è in televisione ancora adesso, continuano a passare documentari su George Best, che è stato veramente una personalità incredibile, poi con questa storia dal successo veramente alla tristezza più infinita. E anche un figlio che fa il fotomodello, se vi potesse interessare. Arriva sempre.
Ci mancava effettivamente.
Va bene, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco.
Se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare.
E abbiamo ritrovato questa cara di Lucio Dalla, che fa parte della colonna sonora di Borotalco, di cui ci ha parlato Angela poco fa. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. Cosa vogliamo dire, mie care?
Vogliamo dire che domattina siamo ancora qua.
Infatti.
Perché non ci schiodiamo noi.
Oggi abbiamo cantato i tre porcellini, non so domani, ma ci prepareremo per un altro inizio esplosivo. Grazie a Chiara, grazie ad Angela e grazie a tutti i nostri colleghi che si occupano della parte tecnica, dei social, delle pubblicazioni sui podcast, eccetera. Noi ritorniamo domani, grazie anche a Mauro Gervasini che ci ha informato sul nuovo numero di Fin TV. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 e poi più volte, come sempre, nel corso della giornata. Ciao.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno showcase.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.